Controradio, Newsline Estate.
Le 8 sono trascorse da 4 minuti in questo martedì 12 agosto. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Questa è la Newsline mattutina di Controradio. Saremo insieme fino alle 9 con le notizie dai quotidiani, gli approfondimenti, con i vostri messaggi al 342-8104-111. Parleremo della questione Vico Faro con Don Massimo Biancalani, che è stato sollevato dall'incarico presso la parrocchia di Vico Faro, dove era diventato un punto di riferimento dell'accoglienza ai migranti. C'è anche un incarico contestato da parte del vescovo, ne parleremo con lui tra poco. Con Stefania Saccardi di Italia Viva parleremo delle prospettive regionali della lista centrista, di quello che sta accadendo nel campo del centro-sinistra. Con l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Pettarini faremo il punto sulla questione della pergola dopo il declassamento, e con Maria Elena Delia di Salpiamo per Gaza parleremo di un progetto che tra fine agosto e inizio settembre porterà una flottiglia, un'ampia flottiglia civile dalle parti di Gaza. Come partecipare, come sostenerla? Tutto questo tra poco, però innanzitutto, come sempre, le previsioni del tempo con il Lama. Buongiorno a Giorgio Bartolini.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Che giornata sarà?
Che allora,
domanda dai mille milioni, no? Mi
sarà una giornata molto simile a quella di ieri, con cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso. In verità qualche nuvola in più rispetto a ieri ci sarà, soprattutto nel pomeriggio, quando aumenterà un po' la nuvolosità comuniforme sulle zone interne, in particolare sui rilievi occidentali, probabilmente nella zona del Monte Amiata, dove ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve rovescio. I venti saranno deboli settentrionali, mari poco mossi, le temperature massime tuttavia, nonostante qualche nuvola in arrivo nel pomeriggio, saranno pressoché stazionarie, quindi anche oggi valori fino a 38-40 gradi sulle zone interne di pianura, 33-34 sulla costa. Poche variazioni attese per la giornata di domani, con cielo prevalentemente sereno e mattinata, qualche nuvola anche domani nel pomeriggio, con possibilità di qualche sempre isolato e breve rovescio sui rilievi, sempre sui rilievi occidentali, con venti generalmente sempre deboli settentrionali, mari poco mossi, le temperature domani pressoché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi, quindi prosegue questa fase di gran caldo, probabilmente il caldo durerà almeno fino a fine settimana.
Grazie a Giorgio Bartolini, buon lavoro a voi dell'AMA, buona mattinata.
Una buona giornata a tutti.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per ben artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Controradio.
We'll be right back. Dunque, cominciamo dando un po' uno sguardo a quelle che sono le notizie principali per come compaiono sulla stampa locale. La cronaca: colpi di falce alla moglie, lei resta gravissima, l'ombra della crisi e le regole per le figlie. Questo il titolo, lo prendiamo dalla Nazione, il caso di cronaca di Montebeni, Fiesole, con la donna assalita dal marito con la roncola che lotta tra la vita e la morte. I due a quanto pare stavano attraversando un periodo difficile, spesso litigavano. Domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia e ancora però non sono chiare le cause dell'aggressione. La donna, come detto, come ci ricorda la Nazione, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni, stando a quanto si apprende, rimangono gravissime nonostante gli interventi chirurgici alla quale è stata sottoposta. A far preoccupare maggiormente sono le ferite alla testa e al petto. Pensate, un fendente avrebbe squarciato la nuca. Ha perso molto sangue, riportato tagli profondi sulle braccia. L'uomo invece si trova a Sollicciano. Domani dovrebbe essere, ci ricorda la Nazione, sottoposto all'interrogatorio di garanzia prima di affrontare l'udienza di convalida. Dalla Repubblica invece la vicenda del killer delle escort, no? Ricordate Vasile Frumuzace, gli omicidi di Denisa Paun e di Anna Maria Andrei. Il titolo: le indagini si concentrano su altre due donne sparite, gli inquirenti sospettano che possono essere anche esse state vittime di Vasile Frumuzace. La Liberazione ieri a Firenze, ne abbiamo parlato ampiamente, le celebrazioni, il titolo sempre da Repubblica: dai partigiani a Gaza, la festa della liberazione diventa un grido di pace. Durante le celebrazioni dell'11 agosto, striscioni a cori pro Palestina, la sindaca Funaro che dice: stiamo facendo azioni concrete, non ignoriamo ciò che accade. Firenze continua a scegliere da che parte stare, pronta a raccogliere il testimone di quanti hanno combattuto per la liberazione, giovani come quelli descritti, dice Repubblica, nell'intervento dello scrittore Giorgio Vastraten, che, detto Vastraten, indicavano la strada per un'Italia nuova anche a chi era incerto e a chi si volle schierare con la Repubblica Sociale e l'invasore. La Martinella suona per Gaza, stop al massacro senza fine. Questo è quanto si legge dal Corriere Fiorentino. L'81esimo anniversario della liberazione della città avvicina Firenze alla Palestina. La sindaca Funaro dice: non ci rassegniamo all'orrore, all'atrocità del governo Netanyahu. Poi sul Corriere Fiorentino anche un interessante articolo, contributo da parte del presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, Vannino Chiti, che scrive: riflettere su quegli anni non può ridursi a una cerimonia a resistenza plurale, non di un ceto di un partito. E Chiti conclude l'articolo scrivendo: la resistenza rappresenta il fondamento della Costituzione, che è antifascista non solo per il percorso della sua nascita ma anche per i suoi valori. La memoria della liberazione di Firenze, la medaglia d'oro che fu attribuita, deve sollecitarci a unire gli italiani, scrive Chiti, sui valori dell'antifascismo e della Costituzione, e impegnarci per un paese che diventi sempre più giusto, che operi per rafforzare la democrazia italiana e portare a compimento quella europea per la pace sempre. Per quanto riguarda invece Firenze, ancora da Repubblica: nasce Piazza Mandela davanti alla COP, restituita ai cittadini. La cooperativa finanzia la trasformazione dello spazio di Piazza Leopoldo, in passato centro di polemiche sulla sicurezza. Ma sui quotidiani locali troviamo anche naturalmente la politica, perché sapete, dopo l'ufficializzazione della candidatura di Eugenio Giani per il bis a Palazzo Strozzi Sacrati, ora la questione centrale è quella del programma e anche delle liste che accompagneranno, no, la candidatura di Giani. Per quanto riguarda il programma, ieri abbiamo sentito l'onorevole Andrea Quartini al Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le liste e anche il programma, invece, salutiamo e ringraziamo Stefania Saccardi, Italia Viva, grazie di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Che è ancora attuale vicepresidente della Giunta regionale toscana, no? Ancora non siamo in scadenza, è assessore all'agricoltura. Allora, conoscendola, lei è già, no, pronta a buttarsi nell'agone politico. Chiaramente la scelta del campo largo è una scelta, diciamo, anche di taglio nazionale, no? Che va verso una prospettiva che guarda le prossime elezioni politiche. In Toscana voi centristi come la vivete? Voi di Italia Viva, che insomma in passato non avete avuto pochi elementi di attrito, ad esempio col Movimento 5 Stelle.
beh, non solo noi, voglio ricordare
sì,
che
certo,
il Movimento 5 certo. Stelle in questa legislatura è stato all'opposizione e che non più tardi di pochi giorni fa ha votato contro anche all'ultima variazione di bilancio, quindi non è un problema certamente di Italia Viva, ma complessivamente direi del Partito Democratico e anche di Italia Viva, che è la maggioranza che ha governato la regione in questi 5 anni. Però è anche vero che in una situazione politica complessa come quella attuale credo sia più importante mantenere la regione nell'ambito del governo, di un governo di centrosinistra, e quindi cercare di mettere insieme tutte le forze politiche che possano rappresentare un'alternativa al rischio di governo del centrodestra. Quindi certamente, come ben diceva lei, Guarino, anche su indicazione di una politica nazionale che sta andando in questa direzione, si sta facendo lo sforzo di provare a tenere insieme un po' tutti su una alleanza programmatica che possa garantire che la Regione Toscana resti anche nella prossima legislatura nelle mani del governo centro-sinistra.
Dunque, per quanto riguarda, diciamo, la convergenza, no, su temi programmatici, evidentemente questo lo dirà anche la discussione che verrà fatta, però come ricordavamo nei giorni scorsi, la Toscana è stata spesso antesignana, no, di fenomeni politici nazionali. Ricordiamo Toscana Democratica di Vannino Chiti a metà degli anni 90 del secolo scorso, che fu antesignana poi dell'Ulivo di Prodi, no? Poi il congresso in cui si sciolsero i DS e votarono per la prospettiva del Partito Democratico si svolse a Firenze. Insomma, esempi che dimostrano che questa regione dal punto di vista politico è spesso, no, anticipatrice di tendenze nazionali. Da questo punto di vista, la discussione che si sta facendo sulla lista centrista, sui rapporti anche in prospettiva di una nuova aggregazione dei moderati, dei riformisti, lei come la legge?
Io la leggo in modo positivo, non c'è dubbio. La leggo come intanto una semplificazione anche del quadro generale, e anche come il tentativo che stiamo provando a fare, che i segretari regionali di più forze politiche stanno provando a fare, di mettere insieme le forze riformiste di un'alleanza che appunto si sta allargando ad AVS, che ricordo nemmeno AVS è in maggioranza attualmente, e al Movimento 5 Stelle. Quindi da un lato un'alleanza più larga che si sposta e comprende anche forze che sono più a sinistra del Partito Democratico, e dall'altro, diciamo, una parte riformista dell'alleanza che sta provando a mettersi insieme per rappresentare quella gamba appunto riformista di questa alleanza.
La discussione su una, due liste, quindi la lista civica per Gianni, la lista centrista, oppure una sola in cui convergano tutti, come la trova?
Ma è chiaro che il disegno ha un senso se la lista civica riformista è una, no, non più d'una. Se tutto questo invece non si dovesse realizzare, a questo punto ognuno andrà con il proprio simbolo. Se dovessero esserci più liste, non ha senso che si mettano insieme due da una parte, tre da un'altra. Insomma, a questo punto poi ognuno proverà a correre con il proprio simbolo. Quindi non è la paura o la preoccupazione di non correre col proprio simbolo, ma il tentativo di fare un'operazione politica, come giustamente lei faceva rilevare prima, un'operazione politica che provi a mettere sotto lo stesso tetto tutte le forze riformiste che sono rappresentate da Italia Viva, da Azione, da Più Europa, dai Repubblicani, dai Socialisti, dai Lib Dem, e che possono rappresentare quell'area, diciamo così, riformista in un'alleanza che si è allargata e che si allarga dall'altra parte anche ad AVS e al Movimento 5 Stelle.
Un'ultima domanda, abbiamo detto della questione programmatica, che ovviamente sarà frutto di una dialettica anche intensa, ma in politica è così, no? Cioè, non ce lo neghiamo, non è uno scandalo, spesso si leggono toni allarmistici su questioni che riguardano appunto la politica, che è fatta nella ricerca del compromesso. Da questo punto di vista, quali sono gli elementi, diciamo, così per voi irrinunciabili, no? Per dire, beh, se non c'è questo, allora non se ne fa di nulla.
Ma la politica, come giustamente diceva lei, è un percorso fatto di mediazioni, cioè di provare a trovare le migliori soluzioni ai problemi, cercando di rispettare anche i valori e le principali idee di ciascuna forza politica. Quindi faremo questo sforzo, ancora non siamo entrati nel merito delle singole tematiche, ma cercheremo di trovare una mediazione e un punto di caduta che possa soddisfare un po' tutti. Certamente quello che noi riteniamo è che non si debbano fare passi indietro rispetto a quella che è stata la legislatura di questi 5 anni del governatore Giani. Quindi, insomma, ci aspettiamo che ci sia una riconferma della scelta sulle infrastrutture di questa regione, e quindi una scelta che guardi avanti e che è una politica che non sia la politica dei no, ma la politica di crescita, dello sviluppo, certamente salvaguardando temi fondamentali come la sanità pubblica, come il lavoro e come appunto la tutela dei diritti di tutti.
Grazie Stefania Saccardi, qui facciamo naturalmente i migliori auguri, gli in bocca al lupo per le prossime settimane, che la vedranno molto impegnata. Buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
Bella sferzata di energia da parte dei Molotov per cominciare bene la mattinata. Naturalmente aspettiamo anche i vostri messaggi, 342-8104-111, la politica e vari argomenti che andremo a trattare. Da Livorno, peraltro, c'è una notizia interessante che ha a che fare poi anche con l'overtourism, no? Di quello discutiamo spesso a Firenze, i turisti di un giorno, eccetera. È previsto a Livorno un agosto da crociere da record, 120.000, pensate, turisti in arrivo con con le navi. Nel mese di agosto sono previsti 45 attracchi programmati, 8 in più rispetto a luglio, 31, il 31 sarà la giornata a maggior afflusso, quasi 9.600 passeggeri. Peraltro il Tirreno ci dice non tutti i turisti sbarcati rimarranno a Livorno, quindi ci rassicura. Sempre a Livorno la questione delle multe, ce ne sono state tante negli ultimi giorni, soprattutto ieri sul lungomare, quindi attenzione. Dicevamo della questione Vico Faro, Don Biancalani, Don Massimo Biancalani è collegato con noi, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Dunque, allora, molto brevemente, lei è stato sollevato l'incarico della curatela della parrocchia di Vico Faro e sarebbe stato destinato ad un altro incarico che riguarda le missioni, no? Come ha preso questa decisione da parte del Vescovo?
Ma, diciamo, fu una certa meraviglia, perché... E sapete, no? Anche in queste cose, diciamo, ci sono un po' delle prassi da così, comunque da mantenere, no? C'è una fase di dialogo che purtroppo è mancata, insomma, io spero sempre che possa essere ripresa, diciamo. Vediamo, sì, c'è una decisione, però insomma vediamo se si può riaprire un pochino il confronto, perché ora al di là della mia persona quello che a me interessa è che l'esperienza di accoglienza in quella forma che noi abbiamo condotto, no, diciamo di bassa soglia, sia ripresa, non sia abbandonata. Poi vediamo le modalità, questo non è importante.
La sorpresa è il fatto che, se non sbaglio, leggo dall'articolo del manifesto, il vescovo abbia definito la sua un'attitudine disobbediente.
Ah, bellina, questa è una definizione simpatica. La leggo in questo senso. Beh, sa, allora dipende un pochino di cosa parliamo. Certo, se il vescovo mi chiede l'obbedienza di accettare in particolare, per esempio, no, come conclusa l'inesperienza o l'eruzione della polizia in casa, questo qui non mi troverà mai concorde, questo se lo può scordare. Se poi parliamo di altre cose, vediamo, valutiamo, insomma, l'obbedienza nella Chiesa, ora Don Milani, insomma, la lezione di Don Milani non è stata ancora pienamente recepita nella Chiesa, diciamo, però
però è lì, insomma, conta, c'è come parametro di riferimento. Senta, allora noi abbiamo seguito la vicenda di Vico Faro sin dall'inizio, no? È sempre stato difficile fare accoglienza a Vico Faro. Lei si è inserito in un ambito difficile, che è quello appunto dell'accoglienza a bassa soglia, come le dice, sostanzialmente tra le maglie di un sistema che, diciamocelo chiaramente, non funziona, no? Poi per come è organizzato negli anni. Quindi lei è andato chiaramente a prestare un servizio che altri dovrebbero fare, poi con tutte le difficoltà del caso. Però Vico Faro non è mai stata un'esperienza, no, facile. Quando è che cambia? Quando è che lei ha avuto l'impressione l'impressione che le cose stessero precipitando in negativo?
Ma essenzialmente un punto di svolta è la famosa, dico così, riunione, incontro, cioè a Roma al Ministero dell'Interno, questo sì. A maggio scorso c'è questa, il Ministero dell'Interno convoca, ora con precisione, comunque so che sarà presente il sindaco e collegati online, la prefettura, il vescovo di Pistoia, probabilmente alcun rappresentante della regione, non so chi è. Si ripete, su questo incontro sono stato scientificamente all'oscuro, però delle cose si sono capite. Insomma, dopo questo incontro con il Ministero dell'Interno e rappresentanti del parlamentari del centrodestra, lì è cambiato tutto. A un certo punto si forma un presidio militare proprio davanti alla chiesa. Noi abbiamo avuto questo presidio per 2 mesi e poi quell'esito pazzesco dell'eruzione della polizia, intervenuta sommossa in canonica alla fine per tirar fuori 3 ragazzi fragili, proprio ormai erano rimasti 3 ragazzi. E quindi io non so in quella riunione cosa sia successo, cosa si sia detti, che cosa sia stato, gli impegni presi, ma di fatto avviene questo. Faccio 1+1, ecco, insomma.
Don Massimo Biancalani, grazie di essere stato con noi, naturalmente buona fortuna, in bocca al lupo per tutto quello che l'aspetta.
Un abbraccio a tutti, arrivederci.
Buona mattinata. E comunque, insomma, Don Biancalani non si arrende, leggiamo dal Corriere Fiorentino: accoglierò ancora i migranti, rimosso da Vicofaro, continuerò a Ramini, l'offerta del Vescovo. Vediamo tra pochissima linea a Milano per i GR Network. Oggi siete davvero timidi con i messaggi, 342-8104-111. Ci sentiamo tra un po' per parlare anche della pergola e di Gaza.
Redazione delle notizie delle 8:30. Una pace giusta che rispetti il diritto internazionale non può essere decisa senza l'Ucraina, è quanto hanno dichiarato la notte scorsa i leader europei dopo che Donald Trump ha annunciato che Volodymyr Zelensky non parteciperà all'incontro con Putin di venerdì prossimo in Alaska, una richiesta che verrà ribadita domani dagli europei a Trump in un vertice telefonico a cui parteciperà anche il leader ucraino. Intanto poche ore fa il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, in un'intervista a Fox News, ha ribadito quanto detto ieri da Trump: per arrivare ad un possibile accordo di pace ci saranno concessioni di cui nessuno sarà contento.
Alti funzionari delle Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Cina, la Germania e il Regno Unito hanno condannato duramente l'uccisione dei giornalisti di Al Jazeera da parte di Israele. 2 reporter e 3 cameraman dell'emittente qatariota, oltre a un altro collega freelance, sono stati colpiti nella notte tra domenica e lunedì da un attacco mirato mentre si trovavano nella loro tenda accanto all'ospedale Al-Sharif. Intanto diverse manifestazioni si sono svolte a L'Aia, nei Paesi Bassi, a Berlino, Tunisi e Ramallah per protestare contro l'attacco mirato. Anche a Washington DC diverse centinaia di manifestanti si sono radunate fuori da un edificio che ospita le sedi di diversi giornali ed emittenti, tra cui NBC, Fox News e il Guardian. I manifestanti hanno detto che la scarsa copertura del genocidio a Gaza ha dato a Israele la libertà di uccidere così tanti palestinesi e in particolare così tanti giornalisti.
Gli Stati Uniti hanno deciso di prolungare la tregua sui dazi con la Cina che scadeva oggi. Trump ha firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione delle tariffe per altri 90 giorni. Al momento quindi le tariffe statunitensi su Pechino restano al 30%, mentre quelle cinesi sui prodotti americani al 10%.
Sono stati rintracciati i presunti responsabili della morte di una donna di 71 anni, Cecilia De Assis, investita ieri pomeriggio da un'auto a Milano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Si tratterebbe di 4 bambini sotto i 10 anni che vivrebbero in un campo rom. Secondo alcuni testimoni, l'auto procedeva a tutta velocità quando è finita fuori strada dopo una curva. Dopo l'impatto i 4 avevano abbandonato il veicolo, risultato poi rubato a un turista francese, lasciandolo in mezzo alla strada e allontanandosi a piedi.
È stato individuato e recuperato questa mattina all'alba dai sommozzatori il corpo senza vita del bambino di 6 anni, disperso ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Tre Porti. Ieri, quando la madre ha dato l'allarme per la scomparsa del figlio, sono scattati i soccorsi. Molti turisti che si trovavano in spiaggia hanno formato una grande catena umana per perlustrare il tratto di mare metro per metro, ma senza trovare il corpo del bambino. È stato ritrovato questa mattina sul fondale sabbioso a 2 metri di profondità. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, signor aggiornamenti Balocca. In tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Si segnalano solamente possibili rallentamenti in A1 a causa di un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e San Casciano Sud, con chiusura dello svincolo di San Casciano Nord in entrata verso Siena. Treni fino al 5 settembre per lavori infrastrutturali. Alcuni treni della linea Firenze-Roma subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, per lo smontaggio di un ponteggio nella giornata di oggi, via dell'Alloro rimarrà chiusa nel tratto via del Giglio, via dei Conti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro radio.
Black Keys, Man on a Mission, una missione un po' come Don Massimo Biancalani. Nico ci scrive: povero Don Biancalani, ancora spera che la Chiesa recepisca il messaggio di Don Milani, illuso. Ora, in realtà, diciamo, la Chiesa è una istituzione molto complessa in cui le esperienze come quelle di Don Massimo Biancalani si mescolano con altre, certamente più problematiche sul tema dell'accoglienza, ma ridurre tutto ad una parte mi sembra eccessivo, no? Anche da quelle parti le dinamiche sono più complesse, così come per quanto riguarda le politiche culturali, no? Sappiamo che il teatro della Pergola è stato tra virgolette declassato, e oltre al declassamento c'è anche la questione economica, perché per quanto riguarda il triennio, il FUS, Fondo Unico dello Spettacolo 2025-2027, al Teatro della Toscana, a fronte di un punteggio di 80,40-100, ci sarà un contributo di poco più di 1,5 milioni di euro, con un taglio di poco meno di 400.000 euro all'anno in risorse. Insomma, non sono proprio noccioline. Buongiorno e grazie all'assessore della cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Buongiorno a voi.
Allora, il quesito è: come si farà fronte a questi tagli? Ci sono preoccupazioni anche per quello che riguarda i posti di lavoro?
Allora, intanto la Pergola, meglio, Teatro della Toscana, perché Teatro della Toscana significa Pergola, ma significa anche Teatro di Rifredi, che per noi è una realtà importantissima, così come Teatro dell'Era di Pontedera. È una fondazione che ha un bilancio, quest'anno abbiamo fatto un bilancio preventivo di 7,5 milioni, dunque diciamo che un taglio di questo tipo è senz'altro un problema, ma non è tale da mettere in discussione né posti di lavoro né la programmazione. La dobbiamo affrontare, del resto, come dire, i bilanci sono strumenti dinamici. Anche l'anno scorso ci trovavamo ad affrontare verso la fine dell'anno la necessità di contribuire e di, come dire, rimettere a posto il bilancio. Noi consideriamo una cosa: abbiamo un grande direttore artistico, quest'anno è successa una cosa molto particolare, la presentazione della stagione del Teatro della Toscana è stata fatta in Piazza Signoria, c'erano centinaia di persone, una cosa mai vista. Io penso sono convinto che tutto questo entusiasmo, questo amore per il teatro, questo apprezzamento per il lavoro di Stefano Massimi, che con il suo programma di scrittura creativa, la scuola di scrittura creativa popolare, ha riempito anche il Teatro del Maggio oltre alla Pergola stessa, credo che questo porterà anche a presenza in teatro, a sostenitori, e anzi, come dire, auspico che ci siano anche dei sostenitori privati, aziende, sponsor, per sostenere quella che è una delle più importanti realtà culturali, non fiorentino-toscane ma italiane.
Allora, io conoscendola credo di poter condividere con lei questa riflessione, cioè le crisi sono sempre un momento anche di crescita, no? Di possibilità di cambiare per crescere, per rilanciare. Al netto dello spoiling system, che mi sembra abbastanza evidente nella gestione delle politiche culturali da parte del centrodestra a livello nazionale, ci saranno stati sicuramente anche degli errori, no? Nella gestione del Teatro della Toscana, questo non possiamo nasconderlo. Da dove si riparte secondo lei? Ad esempio c'è l'esempio di Prato, no? Che è molto interessante, dove dopo un periodo di crisi invece c'è stato un grande rilancio con tre sale che hanno trovato un pubblico, hanno trovato una storia, hanno trovato una dimensione. Cosa secondo lei bisogna non dico cambiare, comunque sicuramente esperire, no? Di nuovo per trovare nuove strade anche.
Ma io penso che comunque si parte sempre cercando di capire a cosa serve un teatro. Il teatro è un luogo di cultura, di rappresentazione di storie, ma anche di coinvolgimento di persone. È un luogo appunto di politiche culturali, un'istituzione culturale che non è semplicemente lo spettacolo, se si può dire semplicemente lo spettacolo, ma è, come dire, una macchina culturale della città, che è semplice da che cosa si riparte, da lì. Cioè investendo sulla qualità degli spettacoli, della stagione, del coinvolgimento delle scuole, della capacità di allargare la cittadinanza. È per questo che io ho ricordato la cosa, perché io penso sia bellissimo che il teatro riesca a coinvolgere le persone. La domenica mattina io ci sono stato naturalmente, e veramente era impressionante vedere oltre 1.000 persone che stavano lì 2 ore a sentire, a cercare di raccontare le loro storie, a scriverle, a descriverle, a capire, come dire, a parlare delle loro emozioni. Questo trovo sia bellissimo. Dunque, da che cosa si riparte? Si parte dal fatto che noi abbiamo scelto una direzione artistica forte, che è quella di Stefano Mastini, cioè che il drammaturgo italiano più rappresentato al mondo. La sua Lehmanns ha fatto più di 2000 repliche negli Stati Uniti, è l'unico italiano che ha vinto i Tony Awards, cioè questa sorta di Oscar del teatro. Dunque noi sappiamo che abbiamo un motore che è quello fondamentale sul tema centrale di un teatro, ossia la produzione artistica, l'offerta culturale, la critica al presente, la capacità di raccontare le storie, e lo sappiamo perché abbiamo presentato una stagione che potrà anche essere stato declassato da un decreto, ma è stato promosso dalle persone nel momento in cui avevamo centinaia di persone ad apprezzare ed applaudire questa stagione con Stefano Mastini. Allora ripartiamo di là, sapendo che, come diceva lei, io sono d'accordissimo su questa cosa. Siamo sicuramente in una fase nuova, è l'inizio di una nuova pagina, però sappiamo qual è l'idea che vogliamo scrivere su questa nuova pagina, e sappiamo anche che lo vogliamo fare insieme alla città, insieme alle città, insieme ai teatri, insieme alle persone. Teatro della Pergola, io ho fatto un'assemblea con i lavoratori, ho grande stima di loro, ho visto una passione incredibile, ho visto un'attenzione incredibile, anche la preoccupazione, perché quando vediamo sempre notizie dei tagli è ovvio che poi si ha paura anche per il proprio destino. Però soprattutto una cosa che mi ha colpito è sentire come si sentano tutti, dal primo all'ultimo, persone di teatro, e come siano legati al Teatro della Pergola. Qualcuno ha posizioni diverse, articolate, come normale che sia, tra persone, come dire, che pensano e che hanno un'idea anche sul loro teatro, però anche quelle 55 persone che compongono il personale, c'era anche in quel caso, c'era sia Pergola, sia Rifredi, sia Teatro dell'Era, e lì ho trovato una passione, delle competenze che secondo me anche quello fanno una parte importante del carburante che abbiamo per affrontare il suo futuro.
Giovanni Bettarini, assessore alla cultura e comune di Firenze, grazie di essere stato con noi, e anche per queste parole, buona mattinata, buon lavoro a lei.
A voi.
E smettila di parlare di soldi, l'investimento l'abbiamo fatto già, ormai non resta che addormentarsi per poi svegliarsi un poco più in là. Non garantisco sauna e piscina, tanto meno la felicità, quella comunque tende a passare per riportarci ancora qua. Ah, 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 quello che ti offro è di addormentarti adesso fra posto il motorino. Tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me?
Allora, a me piacciono le persone, confesso, la mia debolezza, a me piacciono le persone che presa una difficoltà cercano una strada nuova per superarla, insomma, nuove prospettive naturalmente per riuscire a portare a termine un obiettivo. Le strade sono spesso diverse, no? Per arrivare a un punto, l'importante è metterci una prospettiva, una visione, e questo ovviamente probabilmente la fase che stiamo vivendo per quello che riguarda il teatro della Toscana nel particolare, ma potremmo anche in questa fase storica allargare la riflessione su altre cose. Tra pochissimo ci collegheremo con il progetto Salpiamo per Gaza, perché la Global Salmon Flotilla, alleanza tra i membri della Freedom Flotilla Coalition del Global Movement ex Global March per Gaza, e il convoglio Samad sta lanciando la più ampia azione civile via mare contro l'assedio a Gaza. La partenza è prevista tra fine agosto e inizio settembre. Tra pochissimo vi daremo tutti i particolari. E allora, Salpiamo per Gaza, questo è il progetto della Global Salmon Flotilla. Buongiorno a Maria Elena Delia, grazie di essere con noi. Delia o Delia?
Buongiorno, Delia, buongiorno, perfetto. Grazie a voi per avermi qui con voi.
Ci mancherebbe. Allora, spieghiamo il progetto, innanzitutto di cosa si tratta, come si può contribuire.
Allora, il progetto della Global Salmon Flotilla, che è nato diciamo dall'unione delle forze di diversi movimenti che da sempre insomma lavorano per supportare i diritti del popolo palestinese, quindi il Global Movement to Gaza, diversi attivisti della Freedom Flotilla, il Sumud nordafricano, il Sumud asiatico. È un progetto che riguarda di fatto la creazione di una flotta di decine e decine di navi, di barche diciamo, non di navi, di barche, che a fine mese, quindi a fine agosto, partiranno da diversi porti del Mediterraneo per navigare tutte insieme verso Gaza. A bordo di queste barche ci saranno aiuti umanitari, aiuti alimentari, aiuti medicinali, e ci saranno attivisti, ci saranno giornalisti, ci saranno medici, ci saranno avvocati, ci saranno artisti, ci saranno politici. E il navigare in acque internazionali verso la striscia di Gaza avrà come obiettivo quello di provare a riaprire un corridoio umanitario, ma anche quello di provare a diciamo compiere un gesto politico il cui messaggio è abbastanza chiaro, e cioè la società civile di questo mondo, di queste insomma delle nostre nazioni, non concorda con la complicità dei nostri governi con lo Stato di Israele, e quindi è qui per metterci la faccia, per metterci il proprio corpo e dire che questo genocidio deve finire, che il blocco della striscia di Gaza illegale, sottolineo, deve finire, e che comunque per il diritto internazionale la popolazione di Gaza, che appunto è sterminata quotidianamente ormai da quasi 2 anni, ha diritto di ricevere comunque degli aiuti. Questo è l'obiettivo della Global Summit Flotilla, in estrema sintesi, diciamo.
Come si può partecipare alla call?
Allora, in vari modi. La prima cosa che invitiamo tutti a fare è andare sul sito globalsumutflotilla.org e registrarsi. Che cosa significa? Su questo sito troverete 2 pulsanti. Un pulsante è quello in cui si possono donare dei soldi, perché chiaramente per organizzare, per raccogliere gli aiuti, per trovare, non so, comprare il carburante delle barche, insomma, per tutte queste spese naturalmente c'è bisogno anche di un supporto economico. Ma poi troverete anche un altro pulsante, che è quello appunto della registrazione personale, e all'interno del quale il quale vi condurrà a diciamo compilare un form nel quale potrete dire in che modo volete contribuire. Volete imbarcarvi su una di queste barche? Volete dare una mano da terra? Perché ricordiamo che è vero che ci saranno centinaia di persone che partiranno, ma avremo bisogno di migliaia e migliaia di persone che da terra, dalle rispettive nazioni, ci diano supporto mediatico, supporto attraverso degli eventi da organizzare ad esempio sul territorio per sensibilizzare la popolazione. Quindi i vari livelli in cui si può essere, diciamo, a bordo, tra virgolette,
sono diversi,
sono questi.
In conclusione precisiamo anche, mi sembra una cosa importante, ve lo specificate, per chi volesse essere fisicamente a bordo, ci sono dei rischi, no? È bene che le persone lo sappiano, perché naturalmente non è un picnic, una passeggiata di salute, può anche riservare delle...
Assolutamente.
Allora, spieghiamo esattamente anche quali sono questi rischi.
Assolutamente sì, ci sono dei rischi, è bene sottolinearlo, perché malgrado questa sia un'iniziativa che avverrà nella piena legalità, perché ci tengo a sottolineare che si navigherà in acque internazionali, quindi rispettando il diritto internazionale, il diritto marittimo, e dalle acque internazionali l'intenzione di passare alle acque a sovranità palestinese, quindi il tragitto, diciamo, la rotta è del tutto lecita, ma ciò nonostante il rischio è quello di essere intercettati dalla Marina Militare israeliana, come è accaduto diciamo recentemente, anche meno recentemente, alle barche della Freedom Flotilla, alla Handala, alla Madlin, ma prima della Handala e della Madlin tantissime altre barche della Freedom Flotilla che hanno cercato di compiere questa stessa diciamo iniziativa, magari con 1 o 2 barche, mentre noi andremo con, come dicevo, decine e decine di barche. Il rischio è quello di essere intercettati, il rischio è quello che le barche vengano sequestrate dalla Marina israeliana e che le persone vengano arrestate o, per meglio dire, rapite, perché di fatto nel momento in cui si viene prelevati senza aver compiuto un reato, è più un rapimento, no? Che certo. Un arresto.
Allora, quindi l'importante è capire che di non andare a cuor leggero, no? Perché comunque questo è un rischio. In conclusione, ci chiedono, in un minuto, ci può riassumere come fare a dare una mano? Insomma, quali sono i riferimenti, quello che abbiamo detto prima, ci chiedono di ridirlo così per avere una maggiore chiarezza.
Perfetto, certo. Perfetto, allora andate sul sito globalsumudflottilla.org, registratevi spiegando in che modo volete contribuire, se imbarcandovi o aiutando da terra. Seguite i nostri social network, quindi Global Sumud Flottiglia su Instagram, Global Movement to Gaza Italia, Global Movement to Gaza, dove troverete anche tutte queste informazioni. E continuate a parlarne, continuate a, diciamo, informare le persone che questa iniziativa c'è, è in corso. Tra l'altro salterà con noi Greta Thunberg, che aveva già partecipato alla Freedom Flottiglia, quindi tra gli altri anche Greta appunto sarà di nuovo con noi.
Bene, grazie Maria Elena D'Elia, buona mattinata, naturalmente vi terremo aggiornati per quello che possiamo, voi altrettanto. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, grazie mille, viva il lupo, grazie.
Come tutte le cose belle, anche questa newsline mattutina è terminata per oggi, ma ci ritroviamo domattina a partire dalle 8 con le notizie, gli approfondimenti, le interviste. Ora c'è un breve break con la migliore musica del pianeta, che naturalmente potete ascoltare solo su queste frequenze. 9:30 arriva la Giustina con voi, 12:45 la prima edizione del GR, poi City Lights, break musicale Pierluigi Megahertz, e alle 19 la newsline serale. Grazie a Regione Schiaccioli per l'ottima regia. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on bedroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Do 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 do.
Radio 93.6 per Firenze Prato Pistoia, 98.9 per Lucca Pisa Livorno.
Radio. Bella storia.
Sei 98 e 9 contro radio.
Cool, that's in that.
93.6, 98.9, Controradio.
Su Controradio FM 93.6 98.9.
sei su Controradio FM 93.6 98.9.
As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Curse or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving.